ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, terzo capitolo, titolato Il Karma Yoga, il verso numero 21. Yad Acharati Shrestas Yad Yad Acharati Shrestas Tat Tad Evitaro Janak Tat Tad Evitaro Janak Sa Yat Pramanam Kurute Sa Yat Pramanam Kurute Lokas Tat Anuvartate Lokas Tat Anuvartate Yad Yad Acharati Shrestas Tad Tad Evetaro Janak Sayat Pramannam Kurute Sayat Pramannam Kurute
Sayat Pramannam Kurute
Lokastad Anuvartate Yad Yad Acharati Shrestas
Yad Yad Acharati Shrestas
Tad Tad Evetaro Jana
Tad Tad Evetaro Jana
Sayat Pramannam Kurute
Sayat Pramannam Kurute
Lokastad Anuvartate
Lokastad Anuvartate
Yad Yad Acharati Shrestas Tad Tad Evetaro Jana
Sayat Pramannam Kurute
Sayat Pramannam Kurute
Lokastad Anuvartate
Yad Yad Acharati Shrestas
Tam Tam Evetaro Jana
Sayat Pramannam Kurute Lokastad Anuvartate Alcun altro? Vuole provare?
Yad Yad Acharati Shrestas
Tad Tad Evetaro Janah
Tad Tad Evetaro
Janah Sayat Pramannam Kurute
Lokastad Anuvartate
Yad Yad Acharati Shrestas
Tad Tad Evetaro Jana
Sayat Pramannam Kurute
Lokastad Anuvartate
Lokastad Anuvartate
Yat 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 Qualunque cosa. Ce n'è una in inglese? Anche?
Sì.
lo stesso. Vabbè, bene, vabbè, fatto vedere che mi dà un senso di sicurezza, come la coperta di la copertina di Charlie Brown. Acciarati,
acciarati,
faccia,
faccia.
Shrestak,
Shrestak,
una guida responsabile,
responsabile.
Tat,
tat,
quello,
quello.
Tat,
tat,
è solo quello,
è solo quello.
Eva,
Eva,
certamente,
certamente.
Itara,
Itara,
comune,
comune.
Jana,
Jana,
persona,
persona.
Sa,
sa,
egli,
egli.
Yat,
yat,
qualsivoglia,
qualsivoglia.
Pramannam,
pramannam,
esempio,
esempio.
Kurute,
kurute,
compia,
compia.
Loka,
loka,
tutto il mondo,
tutto il mondo.
Tat,
tat,
quello. Anuvartate,
segue le orme.
Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Qualunque azione compia un grande uomo, la gente segue le sue orme. Tutto il mondo segue la norma che egli stabilisce con il suo esempio. La gente ha sempre bisogno di un capo che istruisca con il suo esempio. Ma un capo non può, per esempio, insegnare alla gente di smettere di fumare se egli stesso fuma. Perciò Sri Chaitanya Mahaprabhu diceva che un maestro deve agire correttamente anche prima che cominci a insegnare. Colui che insegna con l'esempio è detto acharya o maestro perfetto. Il maestro deve applicare i principi enunciati negli shastra, le scritture, se vuole avvicinarsi alla gente. Il maestro non può inventare delle regole contrarie ai principi delle scritture rivelate. Le scritture rivelate, come la Manusamhita ed altre, contengono i principi che debbono essere seguiti dalla società umana. Capi e dirigenti debbono dunque basare i loro insegnamenti su questi principi, così come furono e sono applicati dai grandi maestri. Srimad Bhagavatam dichiara inoltre che si debbono seguire le orme dei grandi devoti, perché questo è il solo modo di progredire verso la realizzazione spirituale. Il re o il capo di Stato, il padre e l'insegnante sono considerati le guide naturali della società. Queste guide naturali hanno una grande responsabilità verso coloro che dipendono da loro. Perciò debbono conoscere e applicare i principi morali e spirituali contenuti nelle scritture. Leggiamo insieme la traduzione. Qualunque azione compia un grande uomo,
qualunque azione compia un grande uomo,
la gente segue le sue orme.
La gente segue le sue orme.
Tutto il mondo segue la norma.
Tutto il mondo segue la norma.
Che egli stabilisce con il suo esempio. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Devi Guravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschati Adesha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nittananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gura Bhattavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jagat Guru Shri Prabhupada Ki Jai. Tutti parlano italiano? Chi non parla italiano? Eh? Oh. Visto? Un capo non può, per esempio, insegnare alla gente di smettere di fumare se egli stesso fuma. come diceva questa mattina la lezione Tulasi Gopi, che ha incontrato un medico, un dottore, che diceva a qualcuno di smettere di fumare, però lui stesso fumava, e alla fine ha detto: come posso io dire a te di smettere di fumare se io stesso fumo? Stamattina la lezione di Tulasi Gopi, ha fatto una bellissima lezione. Proprio così, come può un insegnante insegnare se lui stesso non pratica quello che insegna? Ci sono tanti insegnanti all'università, professori di filosofia, che insegnano filosofia, insegnano quale dovrebbe essere l'etica, la morale, che insegnano quale dovrebbe essere il comportamento di un essere umano evoluto, un essere umano che si può definire tale, che quindi si differenzia con il suo comportamento da quello degli animali. Poi dopo, gli stessi studenti che ascoltano la sua lezione durante, all'università, durante le ore di lezione, lo incontrano che va con prostitute, oppure che va in giro a fare nonsensi, a ubriacarsi, e quando gli chiedono: ma professore, alla tua lezione dicevi cose diverse, e lui risponde: sì, ma quello è un lavoro, quello è diverso, io credo lo faccio come lavoro, poi nella vita. Come può un insegnante, come può quello di insegnante essere un lavoro? L'insegnante si presuppone che sia di esempio verso i suoi studenti. Dov'è la forza nel suo insegnamento se lui non pratica ciò che insegna? La conoscenza teorica non è utile, ma fino a un certo punto non aiuta veramente. Se uno in teoria sa come nuotare, in teoria, però poi se in pratica si trova in mezzo al mare perché la barca affonda, se sa nuotare in teoria ma non sa nuotare in pratica, quella conoscenza teorica non l'aiuta molto. Questa si chiama conoscenza realizzata, dhyana, conoscenza teorica, vidyana, conoscenza realizzata. Ma non si può ottenere la conoscenza realizzata, non si può ottenere la realizzazione della conoscenza se non si pratica. Con la pratica si ottiene la realizzazione. Come i devoti che praticano la coscienza di Krishna ottengono la realizzazione della coscienza di Krishna. Perché attraverso l'esperienza diretta ciò che viene compreso solo a livello dell'intelletto diventa assimilato. Uno deve fare l'esperienza diretta. Facciamo un esempio tante volte, quello del miele. Il miele, se qualcuno non ha mai assaggiato il miele, anche se ascolta tutta la teoria sul miele, tutte le spiegazioni su come il miele sia composto, quali sono i componenti chimici, componenti, gli elementi che lo compongono, quali siano anche le caratteristiche. Il miele è dolce come quelle cose dolci, come il miele. Se ascolta la spiegazione, anche fatta da un esperto nella conoscenza del miele, ottiene conoscenza teorica ma non realizzata. La realizzazione, la vera e propria conoscenza realizzata del miele, lo ottiene quando ci infila il dito nel barattolo e poi lo lecca. Quando sente il sapore, lo assaggia, allora: ah, adesso ho capito cos'è il miele. Così questa, il fatto di insegnare qualcosa, se non si ha la conoscenza realizzata di questo qualcosa, non si può insegnare. Quindi qualcuno che è nella posizione di tutore, di insegnante, di maestro o di guida, capo, il capo di Stato, il re, o il maestro spirituale in particolare, non può insegnare se non insegna con l'esempio, perché se lui non segue, non pratica ciò che predica, non può avere conoscenza realizzata. Quindi se non ha conoscenza realizzata, se non ha la realizzazione vera e propria di ciò che insegna, non può trasmetterlo al discepolo. Quindi questi seguaci di coloro che non insegnano con l'esempio sono mal guidati, non ottengono il risultato che si aspettano, ovvero non raggiungono la destinazione. Coloro che anche ottengono la cosiddetta iniziazione, specialmente nella vita spirituale c'è la cerimonia della iniziazione. Diksha, diksha significa che il maestro trasmette la conoscenza trascendentale al discepolo con questa iniziazione, diksha. Divya Gyana, diksha significa conoscenza spirituale realizzata. Questa cerimonia dell'iniziazione, dove il maestro trasmette la conoscenza al discepolo, non può essere efficace se chi la trasmette, cioè il maestro, non insegna con l'esempio, non pratica lui stesso ciò che insegna. Cosa può trasmettere? Ecco perché bisogna stare molto attenti. Bisogna stare molto attenti a non lasciarsi imbrogliare da questi falsi avatar, queste false incarnazioni che vengono a insegnare e dicono: io sono Dio, quindi io non ho bisogno di praticare. Ce ne sono alcuni che dichiarano di essere apertamente, di essere Dio, e iniziano tanti discepoli. Loro fanno tutti i nonsensi del mondo, però ci sono tanti discepoli ciechi che accettano queste persone come maestro e non guardano, non vedono che lui stesso non pratica, che lui è dedito ad attività anche molto degradate e degradanti. Però loro dicono: è un lila, questo è un lila. Lila significa divertimento, questo è un divertimento, lui è una manifestazione di Dio, lui fa così perché vuole mettere alla prova la mia fede, per vedere se veramente io ho fede in lui. Lui è Dio che si è manifestato così e si comporta in questa maniera terrena e anche degradata perché vuole mettere alla prova la mia fede. Quindi io, se veramente sono discepolo sincero, non devo prendere nota di queste cose, non devo farci caso. Lui è il grande guru. Questo qua è un imbroglione che trascina con sé tante persone che alla fine vogliono essere imbrogliate, perché come si fa a non accorgersi di questo? Poi leggiamo da questo verso che Krishna stesso dà l'esempio. Krishna, il capo dei capi, lui stesso dà l'esempio. Perché? Perché dice: qualunque cosa una personalità di spicco, qualcuno che viene considerato come un punto di riferimento, faccia, la gente comune segue, lo seguono. Ecco perché è così importante che dia l'esempio. È importante che lui si comporti nella giusta maniera, perché volente o nolente gli altri lo seguiranno. Anche se lui non vuole, gli altri comunque lo seguiranno. E quindi deve stare attento a come si comporta, deve comunque insegnare con l'esempio. E questo è il termine che lui identifica, acharya. Acharya significa colui che insegna con l'esempio. Questa parola acharya viene a volte usata in maniera leggera, un po' male, come l'idea che l'acharya è il capo, il titolare di una mat, di una mat che significa di una congregazione, di una comunità spirituale. Lui è l'acharya, lui è il capo. No, per essere l'acharya deve insegnare con l'esempio, non basta il titolo, non basta l'etichetta, devi insegnare con l'esempio. E questo non è un aspetto secondario o collaterale, è un aspetto fondamentale, perché per coloro che vogliono fare progredire sulla via della realizzazione spirituale, coloro che vogliono fare avanzamento spirituale, c'è solo un modo per fare avanzamento spirituale. Il modo è seguire l'esempio dei grandi devoti. Seguire l'esempio. Questo pezzettino qui è la parola chiave. Per poter progredire sulla via dell'avanzamento spirituale è necessario seguire l'esempio. Quindi chi è nella posizione di insegnante, che guida, nella posizione di guida sulla via della realizzazione spirituale, è molto importante dare l'esempio, perché questo è l'unico modo per coloro che lo seguono per avanzare. Quindi non è un aspetto secondario, non c'è altro modo qui. Lo Srimad Bhagavatam dichiara che si debbono seguire le orme dei grandi devoti, perché questo è solo un modo di progredire verso la realizzazione spirituale. Non dice perché questo è uno dei modi per progredire verso la realizzazione spirituale. Questo è il modo per progredire sulla via della realizzazione spirituale. Quindi è fondamentale che coloro che sono alla guida diano l'esempio. È fondamentale che coloro che seguono, seguano coloro che danno l'esempio, e non il giusto esempio, e non l'esempio sbagliato, ovvero quello che aiuta a degradarsi e non ad elevarsi. Hare Krishna. Hare Bol. Welcome. Benvenuti. Cos'è? Ah. Quindi no, è un aspetto fondamentale quello di dare l'esempio. Srila Prabhupada ha citato, ha fatto delle citazioni sull'argomento dicendo che la purezza è la forza, no? La purezza è la forza, la purezza è la forza, la purezza significa che il devoto che predica pratica ciò che predica, questa è la purezza. Non parla solo di grandi principi, ma li pratica anche. E significa, purezza significa che non ha nessun altro interesse che quello di servire Krishna. Non ha nessun altro interesse che quello di avvicinare le persone sempre di più, sempre di più, sempre di più alla pura coscienza di Krishna. Non solo alla coscienza di Krishna, ma alla pura coscienza di Krishna. La pura coscienza di Krishna è quella dove non c'è contaminazione della virtù materiale, della passione e della materiale, dell'ignoranza materiale. La pura coscienza di Krishna significa bhakti, servizio devozionale, svolto in maniera ahaituki apritiyata. Ahaituki apritiyata, è anche facile da ricordare. Significa senza porre nessun tipo di condizione e senza nessuna motivazione personale. Questo è puro devoto. Non ha nessuna motivazione personale nel servire Krishna. L'unico interesse è il piacere di Krishna, il piacere della suprema personalità di Dio. Questa è la sua unica motivazione. Il motivo per il quale svolge il servizio è solo per dar piacere a Krishna. Non vuole in cambio niente, né riconoscimento, né nessun tipo di profitto, né vuole essere considerato un grande devoto, quindi ottenere l'adorazione dei discepoli, no. Lui serve Krishna solo per il piacere di Krishna. Questo significa senza motivi personali. E senza porre condizioni significa che non svolge il servizio solo se ci sono condizioni favorevoli, o perlomeno a lui favorevoli, che non è, che il suo servizio non è condizionato dalle circostanze, dal tempo, dal luogo, dai suoi desideri, dai gusti. Questo mi piace, questo non mi piace, se è troppo freddo non posso fare servizio, se è troppo caldo non posso fare servizio, se non ci sono facilitazioni per la mia dimora, il mangiare, il mio mangiare, devo mangiare in un certo modo altrimenti non posso fare servizio, io devo avere una stanza per me per riposare altrimenti non posso fare servizio, io devo avere tutto a posto, tutto in ordine, altrimenti non posso fare servizio, non ci deve essere altrimenti. Tutte queste condizioni rendono il servizio devozionale contaminato, quindi non è puro. Puro servizio devozionale, ahai tu chi, a pretiata, significa senza porre condizioni, in qualunque condizione, anche se sto all'inferno, in mezzo alle fiamme dell'inferno, con i demoni che mi pungono con forconi, non importa. Se è lì che devo stare per fare servizio, lì sto per fare servizio. E non è una metafora, sono devoti che fanno servizio in condizioni terribili. C'è un devoto che prima di entrare nella coscienza di Krishna aveva già firmato per diventare Marines e quindi non ha potuto evitarlo. Si chiama Partha Sarathy, sta in Iraq, in prima linea, raccoglie compagni smembrati dalle bombe, viene ferito anche in maniera grave da proiettili, attentati, però distribuisce tanti libri, tanto prasadam. Ho visto una foto dove ci sono i suoi capi, il tenente, il capitano, il sergente, lui anche il sergente, sono lì con i pantaloncini corti sotto il sole cocente Iraq col japa in mano, tutti che cantano Hare Krishna. Quello è l'inferno, altro che i forconi, lì sono proiettili, no? Però lui continua a svolgere servizio in attesa che finisca l'ingaggio. Non pone condizioni, non dice no, ma qua è troppo, qui è troppo difficile fare servizio, quindi aspetto quando ci saranno condizioni migliori, no. Anzi, ha ricevuto un encomio perché con il suo intervento coraggioso ha salvato 50 civili iracheni durante un attentato terroristico, insomma. Quindi trova anche il modo di fare il suo dovere come militare e contemporaneamente, parallelamente, fa il suo servizio come devoto senza... Quindi questo significa ahaituki apritiyata, servizio devozionale ininterrotto, sempre, anche di notte, quando uno dorme sogna di fare servizio, è lo stesso, Krishna lo accetta lo stesso anche durante il sogno. Ininterrotto, senza motivazioni personali e senza pure condizioni. Questo è l'insegnante, il vero insegnante. Questo è l'acharya. L'acharya è colui che insegna con questo esempio, servizio devozionale ininterrotto, senza porre condizioni e senza motivazioni personali. Quindi è ancora più importante che un capo di Stato, di un re, in particolare coloro che sono insegnanti nella coscienza di Krishna, nella vita spirituale, debbono insegnare con l'esempio. E i discepoli debbono seguire le orme, imparare a insegnare con l'esempio, anche loro. Devono praticare questi insegnamenti così da poterli realizzare. Si capisce quello che sto dicendo? Si capisce? Qualcuno non ha capito? C'è qualcuno che è qui per la prima volta? Che è venuto oggi per la prima volta? A voi? Ok, questo che ho detto si capisce, ma non si capisce bene se non ci sono alla base alcuni concetti chiave molto molto chiari, ovvero quando noi diciamo noi non ci riferiamo al corpo materiale, non ci riferiamo a noi della carta di identità, ma ci riferiamo a noi, la persona vera e propria che abita dentro il corpo. Il corpo materiale è un involucro e la persona vera e propria non è il corpo, ma è colui che vive nel corpo. Ora, per un motivo o per un altro, noi ci troviamo in una condizione anomala, tipica, ovvero siamo nel mondo materiale. Il mondo materiale non è la nostra vera dimora, non è la nostra vera casa, non è la nostra natura. Il mondo materiale è fatto di una natura completamente diversa dalla nostra. Noi non siamo il corpo, non siamo le particelle di materia che formano il corpo, noi siamo l'anima spirituale che vive dentro il corpo. Come esiste un mondo fatto di materia, esiste un mondo fatto della stessa natura di cui siamo fatti noi, l'anima. Noi non abbiamo un'anima. Lo ripeto, noi non abbiamo un'anima. Gli Hare Krishna dicono che gli esseri viventi non hanno un'anima. Gli Hare Krishna dicono che gli esseri viventi sono l'anima. È diverso. Un conto è avere un'anima, soggetto-oggetto, come se l'anima fosse una cosa che mi appartiene, come se io fossi il corpo. Il corpo è un sacco di pelle di circa 3 mm, pieno di varie sostanze, e quando io dico io ho un'anima è come se dicesse che io sono il corpo, e dentro di me, che sono il corpo, c'è questa non meglio identificata anima. Quindi io sono il soggetto, il corpo, e l'anima è l'oggetto, la mia proprietà. Questo è completamente sbagliato, oltre che totalmente illogico. Un corpo non dice io ho un'anima. Il corpo è insenziente. Quindi noi siamo l'anima, ovvero la persona vera e propria, non è il corpo, ma è l'anima che vive nel corpo. E come esiste un mondo fatto di materia, come la materia di cui è fatto il corpo, così esiste un universo infinito fatto della stessa sostanza di cui siamo fatti noi, sostanza spirituale. Se vogliamo meglio identificarla, da chiarire un po' meglio, la qualità dell'anima spirituale, della sostanza spirituale, il primo aspetto che proprio salta immediatamente all'attenzione, senza neanche bisogno di studiare niente. Il primo aspetto che salta immediatamente all'attenzione è che possiede coscienza. Le entità spirituali, fatte di sostanza spirituale, posseggono coscienza, a differenza della materia che invece è incosciente. Poi, se vogliamo chiarire ancora meglio, coscienza si intende la capacità di percepire la propria esistenza, rendersi conto di esistere. Noi, ognuno di noi si rende conto di esistere. Noi non siamo materia insenziente e incosciente. Perché? Perché noi ci rendiamo conto di esistere. Però se andiamo ad osservare il nostro corpo in ogni sua parte, dalla prima all'ultima parte, incluso il cervello tanto decantato, tutto è fatto di materia insenziente e incosciente. Quindi la giusta conclusione logica è che noi non siamo il corpo, noi siamo la persona che vive dentro il corpo, l'anima spirituale. Noi siamo coscienti, siamo consapevoli di esistere, ci rendiamo conto di esistere, e siamo noi che manifestiamo desideri, siamo noi che abbiamo la capacità di sentire, volere, desiderare, pensare. Non è il corpo materiale. Quando noi usciamo da questo corpo, il corpo manifesta le sue vere caratteristiche, che sono insenzienti, mancanza di conoscenza. Un cadavere, potete picchiarlo, non si lamenta per niente. Una persona, fino a che l'anima è presente dentro quel corpo, fino a che la persona è presente nel corpo, se noi picchiamo il corpo, la persona che c'è dentro, che è identificata e attaccata a questo corpo, sente questi colpi e si lamenta. Ma se noi picchiamo un corpo morto, un corpo senza l'anima dentro, senza nessuno dentro, non si lamenta. Eppure la materia è la stessa, quella di prima nel corpo vivo e quella dopo nel corpo morto, è la stessa identica materia, ma non si lamenta. Perché? Perché non è la materia che si lamenta, ma la persona che sta dentro il corpo, l'anima spirituale che si lamenta. Così come esiste un mondo fatto di materia, esiste un mondo fatto della stessa nostra sostanza, e quello è il mondo a cui noi apparteniamo. In questo momento, per un motivo o un altro, Noi ci troviamo immersi invece nella natura materiale. Facendo un esempio, è come se uno prendesse un pesce, lo tirasse fuori dall'acqua e lo immergesse nell'atmosfera, nell'aria. Se uno prende un pesce che vive nell'acqua, quella è la sua condizione naturale, la sua giusta atmosfera, se lo prende, lo tira fuori e lo immerge nell'atmosfera, questa che respiriamo noi, questa in cui viviamo noi, immerge nell'aria. Il risultato è che il pesce soffre, comincia a manifestare segni di sofferenza molto forti, gli manca proprio il respiro, comincia a sobbalzare, a sussultare, a avere convulsioni, soffre perché non è più nel suo ambiente naturale, non è nella sua atmosfera naturale. Così noi anime spirituali che viviamo nella condizione, nel mondo spirituale, in questo momento ci siamo immersi dentro l'atmosfera materiale e questa è la causa di tutta la nostra sofferenza. Quindi l'avanzamento spirituale, ovvero il ritorno nell'atmosfera spirituale, che è la nostra condizione naturale originale, non è un'opzione, è una condizione necessaria, obbligatoria proprio. Ecco perché è così importante quello che stiamo dicendo, cioè parlare dell'avanzamento sulla via della realizzazione spirituale. Perché il fatto di uscire dall'atmosfera innaturale e tornare in quella naturale non è un'opzione, ma è un obbligo, altrimenti saremo costretti a continuare a soffrire. Quindi la differenza tra l'atmosfera spirituale e l'atmosfera materiale è questa, che nell'atmosfera materiale tutti siamo concentrati nel cercare di ricavare, catturare, accaparrare una qualche parte di gratificazione per i nostri sensi, un qualche tipo di piacere da estrarre per gratificarci, in qualche modo, piaceri grossolani, piaceri sottili e tutto quello che c'è in mezzo. Questa nell'atmosfera materiale significa che noi siamo immersi in questo, siamo concentrati in samadhi costante, completamente concentrati su come accaparrare un po' di piacere. Siamo disposti a fare tutto per questo, tutto, a lavorare duramente tutto l'anno per una settimana di vacanza, per esempio. O siamo disposti a lavorare duramente per mantenerci un amante per un po' di sesso, qualche secondo di sesso. Quindi questo è quello che facciamo, questa è l'atmosfera materiale. L'atmosfera spirituale invece, che è quella naturale in cui noi normalmente ci troviamo e dovremmo trovarci, è quella dove cerchiamo soltanto di procurare piacere a Dio. Dio, i devoti di Krishna, voi sentite questo nome Krishna, Krishna, quando avevano chiesto a Srila Prabhupada, il fondatore del nostro movimento qui in Occidente, di chiamare questo movimento Associazione Internazionale per la Coscienza di Dio, ha detto no, no, che è Dio? Significa Dio, è come dire gli uomini, che non ce l'ha un nome? Il nome ce l'ha e questo nome è Krishna. Il nome Krishna è il nome, è il supremo nome di Dio. Dio in un certo senso non ha nome, perché non ha un nome materiale, però ha un numero infinito di nomi, perché ogni nome indica un suo aspetto, una sua qualità, una sua attività. Per esempio, quando diciamo Dio si intende l'idea quella del creatore, il creatore, colui che crea, crea, sa lì che crea, genera. Però il nome Krishna comprende tutti gli altri nomi, perché significa colui che possiede tutto, colui che possiede tutto e che fa tutto, e lo fa, possiede tutto in maniera infinita e fa tutto in maniera infinita. Quindi tutto qualunque nome, incluso il nome Krishna. Questo è il significato del nome Krishna. Quindi Srila Prabhupada ha detto no, movimento, associazione internazionale per la coscienza di Krishna. Infatti le persone ci conoscono come gli Hare Krishna, lì sono gli Hare Krishna. Mentre veniamo con il treno, noi veniamo da un'altra città, da Terni, in Umbria, c'era una signora, ha fatto: voi siete i Krishna? Ci ha riconosciuto subito. Siete i Krishna? Questo nome Krishna, perché è così importante questo nome Krishna? Che il nome Krishna è Krishna, non è differente da Krishna. Il nome Krishna è Krishna. Dio è assoluto, il suo nome è assoluto, nel mondo spirituale tutto è assoluto. Assoluto significa che non si possono separare le parti che lo compongono. Perché? Perché sono diversi aspetti della stessa entità. Il nome Krishna è uno degli aspetti della suprema entità, Krishna. Quindi questo nome si può definire in maniera molto semplice come la forma sonora di Dio. Dio nella forma di suono. La persona suprema nella forma di suono è questa, Krishna. Quindi quando noi pronunciamo o ascoltiamo questo nome, Krishna, siamo a contatto diretto con lui. E quello che succede a contatto diretto con Krishna è che rientriamo nella nostra atmosfera originale. Che questo nome Krishna manifesta l'atmosfera originale del mondo spirituale. Krishna, Krishna. E cominciamo a respirare di nuovo. È come rimettere il pesce dentro l'acqua. Noi, anime spirituali, è come se ci riemergessimo di nuovo nella nostra atmosfera originale, Krishna. Quindi ricominciamo a respirare di nuovo. Infatti la prima cosa che succede quando noi cantiamo Hare Krishna è che scompare la sofferenza, scompare l'ansietà. Provate a pensare un pesce fuori dall'acqua, quanto è ansioso, quanta ansietà. Provate a pensare a voi stessi in un luogo dove non c'è aria. Questa ansietà si trasforma in panico in breve tempo. Quindi nel mondo materiale tutti noi siamo in ansietà, c'è sempre ansietà, non sappiamo cosa succederà, tanti problemi, manca questo, manca quello, anche se l'abbiamo c'è il rischio di perderlo, come lo manteniamo, sempre che succederà, che non succederà, perché esisto proprio. Una persona che arrivano a pensare: ma perché? Qual è lo scopo della vita? Non lo trovano e quindi pensano la vita non ha senso e quindi cercano di suicidarsi, senza capire che l'anima non può morire. La morte è un meccanismo ben preciso che riguarda soltanto le forme del mondo materiale. Il tempo nel mondo materiale fa nascere le cose perché aggrega le parti e poi le fa morire perché disgrega le parti. Quindi noi quando le parti si aggregano diciamo: ecco, è nato il bambino, è nato. Non è nato nessuno, sono tutti piccole particelle di materia che si sono aggregate. Questa è la nascita, tutti i pezzettini che si sono aggregati insieme c'erano già, tutte le parti di materia c'erano già, si sono solo messe insieme sotto l'influenza del tempo e quindi diciamo è nato. Poi così come le ha messe insieme il tempo le disgrega, diciamo è morto. Quindi la nascita e la morte riguardano soltanto le forme materiali, perché le forme materiali sono dei composti, si compongono e decompongono, si compongono e disintegrano. Le forme spirituali non sono così, non sono composte. L'anima spirituale è un'entità che non si può rompere, quindi se non si può rompere non si può neanche costruire, non si può assemblare. Se non si può assemblare significa che è sempre esistita. Facile da capire, è una cosa facilissima da capire. Qualcosa che non si può assemblare è sempre esistito. Non è che appare dal nulla così, e appare dal nulla. Noi diciamo che qualcosa esiste perché si è assemblato, no? Diciamo: ecco, vedi, questa è una finestra perché le parti sono state messe insieme, questo è un tavolo perché le parti sono state messe insieme, prima non c'era. Non è che prima non c'era, la materia del tavolo c'era, soltanto che non si erano assemblate le parti. Così l'anima, siccome non è un insieme, non si può assemblare la persona, quindi è sempre esistita, eterna, eternità, sembra chissà che cosa, quando parla dell'eternità sembra che parli di concetti astuti, schiere di pensatori nei secoli che si cervellano per cercare di definire l'eternità, ma che ci vuole? È banale, noi siamo eterni, quindi come facciamo a non conoscere l'eternità? Noi siamo eterni, io sono un'anima e sono eterno, sono sempre esistito, tant'è vero che nessuno pensa di morire. Se in questo momento tutti avessimo la consapevolezza della morte, che può arrivare in qualunque istante, ci metteremo subito sulla difensiva. Come possiamo ripararci? Come possiamo proteggerci? La morte sta per arrivare, la morte sta per arrivare, tutti, eh? Non è che la morte muoiono solo gli altri e noi no. Vediamo gli annunci, i mortuari. È morto. Era così giovane, è morto. È tutti, la morte è lì. Non è che quando uno entra in un corpo, non è che quando il corpo si forma, lo dice, comincia a vivere. No, comincia a morire. Il momento della morte è già pronto lì e ogni secondo è un secondo più vicino alla morte. Quindi noi in effetti viviamo con la consapevolezza di essere eterni. Qualcuno dice, guarda che devi morire. Beh, morire è naturale. Ma che è naturale? Perché quando arriva la morte tutti scappano. Fosse naturale non scapperemmo. La morte non è, per noi è innaturale morire, è naturale vivere sempre. L'eternità è, per noi l'eternità è la nostra atmosfera normale. Noi esistiamo, quindi se esistiamo non possiamo morire. Come può morire qualcosa che esiste? O esiste o non esiste, o c'è o non c'è. Quello che sembra e che invece non è, è che qualcosa che si assembla, prima non c'era, adesso sembra che ci sia, ma poi nel tempo si disgrega e scompare. Questo è il corpo. Il corpo, sì, il corpo nasce e muore, ma che c'entra il corpo con noi? Il corpo parla? Cos'è che parla? La bocca? Cos'è che parla? Prendiamo una bocca, la mettiamo lì, parla? No. Cos'è che pensa? Un cervello? Prendiamo un cervello, lo mettiamo lì, il cervello pensa? Chi è che desidera? Dove risiede il desiderio? In quale atomo risiede il desiderio? Sciocchezze megagalattiche portate avanti da persone che parlano in maniera astrusa e non si capisce neanche quello che dicono, e quindi tutti pensiamo, quello è uno scienziato, non si capisce niente quello che dice, deve essere veramente intelligente perché non si capisce quello che dice. Dice delle cose prive di senso, è banale. Provate voi a confrontarvi con qualcuno che dice che la vita viene dalla materia, tenendo bene chiaro in mente che invece noi non siamo materia ma siamo l'anima. Voi che non avete mai magari studiato fisica o chimica, che sia, in 3 secondi lo mettete a terra, perché gli togliete le basi. È inutile tutte le loro elucubrazioni e castelli che costruiscono sopra, complessi con tutte queste relazioni, algoritmi, si sfracellano nel baratro appena togliete le fondamenta. Capito? Ecco quando noi diciamo noi che intendiamo? Intendiamo l'anima. E quando diciamo Krishna intendiamo la causa di tutte le cause, la fonte da cui tutto ciò che esiste emana. È ovvio che se esiste tutto, e tutto diciamo che è energia, siamo d'accordo? Tutti siamo d'accordo che tutto ciò che vediamo è energia materiale, no? Siamo d'accordo? Definito energia? Tutti la chiamano energia. Tutta energia. Energia materiale. Energia... gli atomi, l'energia materiale, tutto è energia, tutto il cosmo è questa immensa quantità di energia che si manifesta in tanti aspetti. Ecco, adesso io vorrei che qualcuno qui alzasse la mano e mi facesse un esempio di un'energia che non ha una fonte da cui emana. Cinque, quattro, tre... due. Qualcuno che mi può fare un esempio di una energia che non ha una fonte da cui emana? Krishna non è energia, Krishna è la fonte. Tu non devi dire quello che dico io, perché altrimenti tu devi fare l'antagonista. Se tu dici quello che dico io, siamo d'accordo, allora scade tutto il principio. Tutti siamo d'accordo che tutto ciò che esiste è energia. Adesso io la mia domanda è, c'è qualcuno qui dentro che può farmi un esempio di una energia che non ha una fonte da cui sta emanando, da cui emana, un'energia che non emana, che non ha una fonte da cui emana, un'energia ia, ene, il niente, il null, niente, cos'è? Non c'è un esempio? Ma tu non devi fare la parte mia, devi fare l'antagonista. C'è Itania. Non devi dire quello che dico io. Lo sto già dicendo. Io sto dicendo, chi è che può dire? Quindi non, nessuno ha sollevato obiezioni, quindi suppongo che non, nessuno ce l'abbia. Perché in effetti è così. L'energia non esiste senza una fonte che l'emana. E non è che sono due cose diverse. La fonte e l'energia sono un tutt'uno, un'unica entità. Solo sono due aspetti diversi della stessa entità. Due diversi aspetti della stessa entità. Perché la stessa entità? Perché sono inseparabili, si possono separare. Se manca la fonte non c'è l'energia che emana, e se la fonte non emana energia, che fonte è? Fonte di che? Come il re che non c'è il regno, il re di che? Di chi? Di cosa? Un re che non ha il reame, che non ha i sudditi, che non ha il re di Pulcinella. È così, è vero, tutta questa energia. Ma tutta questa energia emana dalla fonte suprema, e questa fonte suprema, il nome in sanscrito è Krishna, la causa di tutte le cause, la fonte di tutte le fonti, la causa di tutte le cause. Quando noi cerchiamo la causa di qualcosa, la troviamo e poi diciamo, ma qual è la, cos'è che ha causato la causa di questa cosa? E non la troviamo, poi diciamo, sì, ma che cos'è che ha causato la causa di della causa di e andiamo, perché? Come i bambini, ma perché? Tu gli rispondi, fanno, sì, però perché questo? Tu gli rispondi, sì, però vogliono sempre andare avanti, 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 no? Ecco, il perché di tutti i perché è Krishna. Krishna non ha una causa se non se stesso. Oltre Krishna troviamo solo Krishna. Questo significa la causa di tutte le cause. E questa è la fonte di tutto ciò che esiste. Non è che Krishna ha creato, Krishna sta emanando in questo momento, sta emanando tutto. L'universo spirituale, l'universo materiale, sta emanando anche noi, così come la lampada sta emanando la luce in questo momento. Chiaro, se noi ci giriamo, non vediamo la lampada, diciamo, guarda quanta luce, guarda. E tutti che cercano di studiare la luce per capire cos'è, ma se non prende in considerazione la fonte non capirai mai. È questo che fa la cosiddetta scienza materialistica, cerca di studiare l'energia, l'energia non capisce niente, continua a cadere sempre più nell'ignoranza. Più studiano e meno capiscono. Perché? Perché come fai a studiare l'energia se non prendi in considerazione la fonte da cui emana? Studi il fotone perché le caratteristiche del fotone sono uguali a quelle della fonte, del sole. È luminoso e caldo perché la fonte è luminosa e calda, no? Se tu cerchi di... E non sono due diverse entità, è la stessa entità con due diversi aspetti. Non è che possiamo prendere la luce, ce la mettiamo in tasca, poi me ne vado, oppure se il sole se ne va, lasciamo qui la luce. Non si può, sono due diversi aspetti della stessa entità. Uno sostiene, l'altro è sostenuto. Uno emana, l'altro è emanato. Capito? Così è. Krishna in questo momento ci sta emanando. Quindi se qualcuno chiede, ma te chi te lo dice che esiste Dio? È come se uno dicesse, guardando la luce, ma te chi te lo dice che esiste il sole? È difficile rispondere. A qualcuno che fa una domanda così è difficilissimo rispondere, perché come glielo dice? Che non lo vedi? Se c'è la luce c'è anche il sole. Se esiste tutto questo che esiste, esiste anche la fonte. E questa fonte com'è? Minimo deve possedere tutto quello che ha, ciò che da lui emana. Non può emanare qualcosa che non ha. Giusto? Quindi, noi abbiamo forma, ci sono tante forme. Come fa lui a non avere forma? Come fa a emanare forma e non avere forma? È come se uno dicesse, il sole emana la luce però non ha la luce. Quindi, Janmadhya Sayatuan Bayad, Itaratas, Chartesu, Abhigyasvarat, è completamente cosciente, io sono cosciente, quindi la fonte da cui emano io deve essere cosciente. Tenebra Maridaya di Kavaye Muyanti Yasurayat, Te Giovari Midamyata, Vinimayo Yatra, Trisargo Mishadam, Nasvena Sadanirashta, Kwakam Satyam Param Dimahe. Questa fonte è così grande, è così piena di qualità, infinite qualità in quantità infinita, che anche i grandi saggi sono confusi. Anche l'energia materiale che emana da lui è così grande, nonostante sia soltanto un riflesso microscopico delle sue energie, è così grande che confonde tutti. Ecco perché dicevamo prima che abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni e che ci trasmetta questa conoscenza che è al di fuori della nostra portata. E questo qualcuno è lui. Diciamo lui perché è proprio una persona. Noi siamo persone e la fonte suprema è la suprema persona. E questa suprema persona si chiama Krishna. Lui, attraverso i suoi rappresentanti, trasmette queste informazioni fino a noi. E per essere un rappresentante uno deve rappresentarlo veramente, non deve inventare niente. Quindi quando voi leggete, vedete qui Bhagavad Gita, sotto c'è scritto Bhagavad Gita così com'è. Nella Bhagavad Gita ce ne sono tantissime pubblicazioni, tante versioni, un numero incalcolabile ce ne sono, centinaia, migliaia, però una sola, qui c'è scritto Bhagavad Gita così com'è. Perché così com'è? Perché non ci sono interpretazioni, aggiunte, modifiche o sottrazioni. E la Bhagavad Gita è così importante perché è Krishna in persona che parla. Questa Bhagavad Gita è bellissima, è il dialogo fra la suprema personalità di Dio Krishna e il suo puro devoto nemico Arjuna, in una situazione incredibile, una situazione di una immensa guerra fratricida proprio, una famiglia dove si, per ristabilire il regnante giusto, ci fu questa grande guerra, e prima della battaglia, 20 minuti prima della battaglia, i due eserciti erano schierati l'uno sull'altro, l'uno davanti all'altro in questo immenso campo di battaglia, pronti a combattere, no? Alla guerra. Prima di iniziare la battaglia, Arjuna, che guidava uno degli eserciti, e aveva al suo fianco Krishna che guidava il suo carro. Krishna faceva il conduttore del carro di Arjuna, suo devoto amico. Prima di iniziare ha detto a Krishna: aspetta, aspettiamo a dare il segnale, perché c'era proprio il segnale della battaglia, iniziava con il suono delle conchiglie, dei corni. Prima di iniziare ha detto: un momento, portami in mezzo al campo di battaglia, che voglio vedere con chi devo andare a combattere, chi c'ho di fronte. Allora il carro, Krishna porta il carro in mezzo al campo di battaglia con Arjuna guarda e diventa un po' confuso. Diventa confuso e dice: ma siamo sicuri che questa guerra sia una cosa giusta da fare? Diventa confuso come tutte le anime di questo mondo materiale, come noi. E quindi inizia a fare a Krishna tutta una serie di domande, e queste domande sono qui nella Bhagavad Gita. 20 minuti, è durato 20 minuti questo dialogo. Arjuna fa tutte le domande che noi potremmo fare a Krishna e Krishna risponde a tutte le domande una a una. Che abbiamo la parola di Krishna direttamente, senza intermediari. Krishna parla, Arjuna chiede e Krishna parla. Quindi chiunque se legge la Bhagavad Gita, però questa Bhagavad Gita deve essere presentata così com'è, non interpretata. Se Krishna dice qualcosa, non ci deve essere l'interpretazione di qualcuno che dice: sì, Krishna ha detto così, però intendeva dire invece. Noi non ci interessa il pensiero degli altri, ci interessa sapere cosa ha detto Krishna. Ecco perché è importante la Bhagavad Gita così com'è. Quindi preghiamo tutti di prendere una copia e leggerla, perché veramente ci sono tutte le domande che ognuno di noi può fare su tutti gli argomenti. La Bhagavad Gita tratta 5 grandi argomenti: tratta la fonte, la causa di tutte le cause, la fonte da cui emana tutto ciò che esiste, Krishna, poi delle sue energie, energia materiale, energia spirituale, area para prakriti, l'anima spirituale come noi. Poi Kala, il tempo eterno, il tempo che grega e disgrega. E poi karma significa azione e reazione. Significa come ogni azione che noi facciamo porta a una reazione che a sua volta diventa un'azione che porta a una reazione che a sua volta, e quindi ci lega sempre di più in questa intricata rete del karma. E le relazioni che esistono fra tutti questi argomenti sono tutti trattati nella Bhagavad Gita, e come uscire da questa situazione, da questa situazione di prigionia in cui ci troviamo, come rientrare nell'atmosfera spirituale alla quale apparteniamo. Quindi per favore ascoltate e leggete la Bhagavad Gita di Srila Prabhupada. Srila Prabhupada è un puro devoto di Krishna. Qualcuno indica Srila Prabhupada, il nostro maestro spirituale, che vedete anche sulla, si chiama Asana, Vyasa Asana, dietro lì di voi, su quella parete. Lo descrive come un grande filosofo, un grande erudito, un grande studioso, tutto questo è vero, ma la sua caratteristica principale è che lui è un puro devoto di Krishna, come dicevamo prima, puro devoto di Krishna. Serve Krishna senza nessun interesse personale, senza porre condizioni, in maniera ininterrotta. Ahai tu chi è pritiata. Questa è la definizione precisa Prabhupada, puro devoto di Krishna, un abitante del mondo spirituale. Quindi leggete questo libro, la Bhagavad Gita, specialmente tutte le spiegazioni, e quindi diventate felici. Hare Krishna. Ci sono domande? Allora ora torno il microfono, però, altrimenti devo ripetere tutto, perché anche da internet. Grazie.
Perché questa Bhagavad Gita così com'è non è interpretativa a differenza delle altre?
Puoi ripeterla adesso che c'è sul microfono? Puoi ripetere la domanda adesso che c'è sul microfono?
Perché questa Bhagavad Gita interpreta a differenza delle altre? Non interpreta.
Ah, ecco. Cioè, perché questa Bhagavad Gita non interpreta? Perché il puro devoto non si mette al posto di Krishna. Il puro devoto è trasparente, lascia passare Krishna così com'è, non aggiunge, non modifica, non toglie. Questo significa puro, come l'acqua pura, trasparente. Se c'è il fango dentro non si vede attraverso. L'acqua, se è sporca con fango, terra contaminata, non si vede attraverso. Mentre invece il puro devoto è trasparente. Ecco perché non c'è bisogno di interpretare la Bhagavad Gita. Se Krishna dice a me, arrenditi a me, dice Krishna, Srila Prabhupada dice arrenditi a Krishna. Invece altre traduzioni dicono, quando Krishna dice a me, non intende a Krishna Krishna, ma intende il non nato, l'infinito, il trascendente che è dentro di noi, che siamo noi. Dove sta scritto? Krishna dice a me. Ecco, Krishna, quando Krishna dice a me, non intende a Krishna, ma dove sta scritto che non intende a Krishna? Quella è l'interpretazione, ed è qualcuno che si mette al posto suo. Infatti dice che è dentro di noi, che siamo noi, e certo siamo noi Krishna, come no? Siamo noi infinitamente affascinanti. Questo significa Krishna, infinitamente affascinante. Siamo noi che possediamo tutte le qualità, tutta la forza, tutta la ricchezza, tutta la bellezza, tutta l'intelligenza, tutta l'opulenza. Siamo noi, povero illuso, capito? Quindi non interpreta. Scusa, puoi usare il microfono, altrimenti devo ripetere. Sì.
Hai citato cinque argomenti della Bhagavad Gita, però hai citato cinque argomenti della Bhagavad Gita, però ne hai elencati solo tre.
No, anche il karma e Kala, è il tempo eterno. Kala e karma. Krishna, le sue energie, le anime spirituali. Krishna, le sue energie, le anime spirituali, Kala, karma. Però è tutto in maniera molto dettagliata, non generica, preciso. Quando parla di energia materiale, Bhumira, Pona, Lova, Yuka, Mano, Buddhir, Ahankara, parla terra, acqua, fuoco, aria, e poi spiega. Poi, dopo la Bhagavad Gita, approfondendo ancora di più, c'è lo Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam descrive perfettamente la causa di tutte le cause, Krishna, proprio nel primo verso, quello che ho citato prima, quello un po' lungo, descrive perfettamente Krishna, la causa di tutte le cause.
La causa originale, energie, anime, tempo, spazio, tempo eterno e karma.
Okay. Poi se uno vuole andare oltre ancora, Srimad Bhagavatam, poi c'è la Chaitanya Charitamrita che è come se fosse la post laurea. Però se arrivate alla Chaitanya Charitamrita, allora ormai tutto è compiuto. Qualche altra domanda? Qualche domanda delle persone che sono venute per la prima volta? Che sicuramente devono vedere qualcosa di strano, perché è normale che sia così. La vita spirituale è strana nel mondo materiale.
Allora faccio io un'altra domanda.
Sì, grazie.
È possibile, facendo il male, facendo azioni negative, legare piacere a Krishna?
Se è possibile portare piacere a Krishna facendo il male?
Azioni negative.
Azioni negative?
Perché
a
un certo momento hai detto che anche le anime spirituali, anche all'inferno, si può legare piacere a Krishna, no?
Sì, però quello era il fatto che si può portare piacere a Krishna anche stando all'inferno, era riferito al fatto che il puro devoto non pone condizioni per fare servizio devozionale, anche se si trova all'inferno lui comunque fa servizio devozionale. E in questo mondo materiale possiamo identificare il servizio devozionale come lo specifico servizio di tirare fuori dal mondo materiale le anime spirituali che sono qui invischiate e impigliate, perché si può servire Krishna in tutti i modi, in tutte le maniere, anche, no, cucinare per Krishna, dipingere per Krishna, anche pulire il tempio per Krishna, anche servizi molto semplici, così, e Krishna è completamente soddisfatto. Però tutte queste cose, se non sono legate in qualche modo al distribuire la coscienza di Krishna agli altri, cioè far ricordare agli altri la propria natura originale, la propria vera identità spirituale, e aiutarli a rientrare nell'atmosfera spirituale, non sono così importanti in questo mondo materiale. Che tutti questi servizi si possono fare benissimo anche nel mondo spirituale. Nel mondo spirituale si può cucinare per Krishna, si può dipingere per Krishna, si può danzare per Krishna, si può cantare per Krishna, si può fare tutto per Krishna nel mondo spirituale. Ma c'è una cosa che non si può fare nel mondo spirituale per Krishna: riportare le anime cadute, perché non c'è nessuno caduto, non c'è nessuno lì che soffre nel mondo materiale. Quindi nel mondo materiale il servizio principale per Krishna è quello di aiutare, distribuire la coscienza di Krishna a tutti. Quindi chiediamo a tutti di venire ad aiutarci, perché questa è la pratica per ritornare nel mondo spirituale in questa vita, una sola vita, questa qui, questa vita umana, questa proprio che stiamo vivendo adesso. E per riportare le persone a Krishna bisogna cantare Hare Krishna, far conoscere Krishna, questo nome, Krishna, 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 questo suono, Krishna, è la forma di Krishna, che viene a contatto con questo suono, risveglia la propria natura originale. Quindi si sveglia da questo incubo del mondo materiale, questo è un incubo, muoiono tutti, questo è come un sogno terribile dove tutti muoiono. Muoiono tutti, Hare Krishna, questo in questo mondo, quindi è un incubo. Perciò bisogna svegliarsi, fuori. Quindi Hare Krishna, questo è il mantra, Hare, quando voi cantate o ascoltate Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, state praticamente tornando a casa, siete già tornati a casa, vi siete già risvegliati, dovete solo rendervene conto. Quindi chi è venuto qui oggi per la prima volta non sa che cosa gli è successo. Ma è come se avesse ingerito qualcosa molto radioattivo, che lì per lì sembra che non faccia effetto, ma dopo un po' comincia a fare effetto, e l'effetto è che diventa felice. Quindi chi non vuole tornare a essere felice è meglio che non venga qui ad ascoltare Hare Krishna. Vuoi fare una domanda?
Quello che dice lo condivido.
Che ore sono?
È 10.
Quanto manca? 5 minuti? 5 minuti, poi c'è una cerimonia, c'è l'arti, dove offriamo a Krishna diverse cose, incenso, fiori. tutti e cantiamo, quindi potete partecipare tutti. Poi non andate via, perché dopo c'è prasadam, dopo rispettiamo, prendiamo cibo offerto a Krishna, che è molto buono, quindi vi prego di rimanere.
Questo che dici lo condivido tutto, perché insomma da un po' che seguo questa filosofia l'amo moltissimo, è la più bella di tutte. Però le altre religioni, ad esempio, avrebbero qualcosa magari da obiettare, no? Dice, noi che ci stiamo a fare?
La religione, come la conosciamo noi oggi, significa seguire le leggi che Dio ha dato per vivere in questo mondo in una maniera perlomeno umana. Se uno non segue neanche le regole delle religioni, non si può neanche definire umano, perché anche gli animali mangiano, dormono, si riproducono e si difendono. Quindi se noi tutto quello che facciamo è mangiare, dormire, riprodurci e difenderci, in maniera più sofisticata, siamo solo animali sofisticati, mentre invece seguire una religione significa comunque, se non altro, diventare umani. Ma la religione appartiene al mondo materiale, non al mondo spirituale. Come si dice misconception in italiano? Adesso forse devo parlare in inglese con mia moglie. Questa errata concezione che Dio sia specie di monopolio della religione. Come per esempio, come invece la conoscenza sia monopolio della scienza materialistica. La religione, vabbè, Dio riguarda la religione, invece la conoscenza riguarda l'istruzione e la scienza materialistica, ma non è così. Questa è una concezione completamente errata. Dio non è monopolio della religione, non è schiavo della religione, non è un sequestrato dalla religione. Non è tenuto in ostaggio dalla religione, non è così. Dio, come ho detto prima, come la luce emana dal sole, tutto ciò che esiste, incluso noi, stiamo emanando adesso da Krishna, Dio. Quindi come si può pensare che Dio sia un argomento, un certo ambito, un certo settore dove si parla di Dio, ma può interessarmi o meno? Non esiste, questo permea ogni singolo aspetto dell'esistenza. Quindi la religione riguarda ancora il mondo materiale, la coscienza di Krishna non è un'altra religione. Non è che uno per ritornare a essere cosciente di Krishna deve cambiare religione. È come dire che deve cambiare sesso o deve cambiare razza. Come dire, sì, voi siete Hare Krishna perché siete italiani, però allora un cinese come fa? Deve diventare italiano? Che c'entra? La religione non è che uno, se è cristiano, deve lasciare il cristianesimo e diventare devoto di Krishna e rinnegare la religione. Non è così. È che uno supera queste comprensioni limitate e vede la posizione specifica che ogni religione occupa, che ogni forma di insegnamento occupa, che ogni attività, ogni livello di sociale del mondo materiale occupa, e anche ogni livello di coscienza, e ogni vedi le cose, è come se fosse un immenso puzzle che alla fine si mette tutto insieme e vedi Krishna, e quindi vedi tutte le religioni, tutte le filosofie, tutte le forme di, è tutto incluso lì dentro, non c'è un altro. La conoscenza non può, cioè la verità assoluta non può entrare in competizione o in confronto, perché fagocita tutto, ci deve essere tutto incluso dentro. Tutto quello che è detto, tutto quello che è fatto, tutto quello che è pensato in qualunque aspetto dell'esistenza deve essere incluso, altrimenti come fa a essere la verità assoluta? Questa è la coscienza di Krishna. Quando metti insieme tutto questo immenso puzzle di tutte queste parti, chi vede? Krishna. Quindi non devi cambiare niente, devi solo crescere, è una crescita, non è un cambiamento. Crescita, la coscienza si risveglia. Adesso iniziamo questa cerimonia. Grazie a tutti per essere venuti. Tutte le gloria sia la Prabhupada. Hare Krishna.